stavamo appunto parlando della manifestazione di sabato 23 novembre che partirà da Piazzale Ostiense, di cui poi vi ripeteremo quello che è il percorso. Parlare di violenza sulle donne significa riconoscere che ci sono diritti violati, soprusi quotidiani, comportamenti che escludono le donne dalla vita pubblica, giovanissimi uomini che tolgono la vita a giovanissime donne, come ha dichiarato Antonella Veltri, presidente di Dire. Senza un forte capillare e continuative attività di prevenzione, la punizione ha dimostrato che non funziona, e i numeri ce lo stanno dimostrando quasi ogni giorno. E a questi numeri fanno eco la Casa delle Donne Lucia Siesta, e non una di meno, presenti in piazza a Roma per lanciare i cortei del 23 novembre a Palermo e nella capitale. Due rami di una grande manifestazione in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre poco dopo. In un post congiunto sui social media, non una di meno e Lucia Siesta denunciano che in 10 mesi in Italia ci sono stati 104 femminicidi, transgidi, lesbocidi, e che i numeri della violenza sessuale sono raccapriccianti. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel periodo da gennaio al 3 novembre 2024 sono stati registrati 96 femminicidi, 82 dei quali avvenuti in ambito familiare o affettivo. Di queste donne, 51 sono state uccise per mano del partner o ex partner. La differenza tra i numeri riportati dal Ministero e quelli raccolti da associazioni indipendenti, come Non Una di Meno, non è certo una novità. Cambiano i parametri della conta, con grande esclusione, da parte delle istituzioni, delle uccisioni di persone trans e LGBTQIA+, che pure si inseriscono nel quadro della violenza di matrice patriarcale. Allarmanti anche i dati relativi all'infrazione del cosiddetto codice rosso, la legge 69/2019, introdotta per rafforzare la tutela delle persone che subiscono violenze e maltrattamenti. Nell'elaborato semestrale diffuso a luglio, il servizio analisi della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha rivelato infatti che la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, così come la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, sono in aumento. Numeri enormi che le piazze di ieri si sono, di questi giorni, si sono proposte di ribaltare. Come ci ha insegnato Gisèle Pelicot, la vergogna deve cambiare lato, la società deve cambiare prospettiva sulla violenza di genere. Prosegue il post di Non Una di Meno e Lucia Siesta. L'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, una piattaforma online che dal 2020 raccoglie e interpreta i dati sulla violenza di genere in Italia, denuncia che nel 2024 la Lombardia, il Lazio e la Sicilia sono le regioni con la più alta percentuale di femminicidi nel nostro paese, rispettivamente 14,4, 12,5 e 9,6% del totale. Roma è la provincia italiana di casi di donne uccise, circa 10. E se è vero che la violenza di genere ha radici e forme subdole, anche istituzioni istituzionali, altri tristi primati, riguardano Roma e Lazio, dove sono sempre meno i luoghi di ascolto e autodeterminazione per le donne. Su tutti i consultori, per una donna che vuole abortire nel Lazio come altrove, non è possibile accedere a un portale istituzionale con i dati sugli obiettori di coscienza negli ospedali. Esiste il dato sulla media regionale, ma delle mappature struttura per struttura si occupano enti e associazioni del terzo settore, come l'AIGA 194, per sopperire alle mancanze. Ad agosto 2021 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali, che all'articolo 34 prevedono delle misure per facilitare la fruizione dei servizi per l'interruzione volontaria di gravidanza, IVG. E tuttavia sono ancora assenti le informazioni dettagliate sul percorso dell'IVG. L'elenco e la mappa dei consultori e delle strutture ospedaliere dove poter abortire e i dati specifici sul numero totale e sulla percentuale degli operatori sanitari obiettori, i documenti necessari e scaricabili per l'IVG, l'archivio delle relazioni annuali. Ed a proposito di consultori, domani, martedì 19 novembre, alle ore 11, c'è un'assemblea delle donne e delle libere, l'Assemblea delle donne e delle libere soggettività di Via Silveri, del coordinamento delle Assemblee delle donne e delle libere soggettività del Lazio, e, ci sarà un presidio proprio al Borgo Santo Spirito, alla direzione generale del Borgo Santo Spirito 3. E che cosa è successo? Il consultorio di Monte Spaccato è chiuso dall'8 marzo, non si sa quando riaprirà e il personale andato in pensione ad oggi non è stato sostituito. Il consultorio di Via Silveri non ha un'equipe completa, pertanto il servizio non è garantito, soprattutto alle persone giovani, né a chi vuole abortire o prendere la pillola contraccettiva. Il consultorio è l'unico posto nel quale la popolazione più giovane può trovare risposte e aiuto per avere la pillola gratuitamente, per avere una visita ginecologica e per incontrarsi tra pari in uno spazio libero e protetto. Avere consultori aperti e pienamente funzionanti non può essere un privilegio. Riprendiamoci i consultori. Martedì 19 novembre, ore 11, sotto la direzione generale Borgo Santo Spirito 3. E a proposito di assemblee, domani, oltre a questo presidio importante che si terrà a Borgo Santo Spirito, ci sarà anche l'assemblea a Via De Frentani, come ogni secondo martedì del mese, qui a San Lorenzo, dalle 15 alle 17. Sempre domani, martedì 19, dalle 16 alle 17.30, alla Magliana ci sarà l'Assemblea delle donne e delle libere soggettività di Roma e del Lazio a via Vaiano 53. Mercoledì invece, come ogni terzo mercoledì del mese, a Piazza dei Condottieri 34, che si trova al Pigneto, ci sarà la solita appunto assemblea delle assemblee delle donne e delle libere soggettività del consultorio. Mentre giovedì 21 novembre dalle 15 alle 17 ci sarà un'assemblea, come ogni terzo giovedì del mese, a via Spencer 282 al Prenestino, e un'altra assemblea in via delle Sette Chiese 25 alla Garbatella. Ovviamente quella della via Spencer dalle 15 alle 17, quella della Garbatella dalle 16.30 alle 18.30, ma non è finita qui. Giovedì dalle 17 in poi ci sarà un appuntamento davanti all'Appio alla fermata di Furio Camillo.
Forever never seems that long until you're grown and notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he, asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation.
I'm sorry, Miss Jackson.
Ooh.
You look at the way you treat me. Skillin' those ass homegirls and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left the straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. So I'm talking about jealousy, infidelity, can be cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on?
Qui sempre Radio Onda Rossa, riprendiamo di corsa come sempre, visto che questa è una settimana molto attiva, molto agitata, piena di scadenze e di momenti di confronto, di crescita, e per poter esprimere tutta la nostra forza e tutta la nostra rabbia. Quindi riprendiamo al volo e io sono arrivata adesso, quindi un po' di ritardo, però la compagna mi ha detto di che cosa sono stati già comunicate come scadenze, ma mi sembra importante ricordarvi, anche se la maggior parte di chi ci ascolta lo sa già, che domani, appunto, come sempre ad ESC, c'è l'assemblea di Non Una di Meno Romana, che è importante naturalmente da vivere e da partecipare. Si sta facendo naturalmente tutte le settimane proprio in preparazione della manifestazione nazionale del 23, del materiale da diffondere. Già per tutta Roma ci sono i manifesti coloratissimi, un po' confusi, però fondamentalmente molto rabbiosi e molto vivaci, e chiaramente anche per preparare poi altro e nuovo materiale. Quindi l'appuntamento, ricordatevi, di domani alle 7, o anche appunto chi può un pochino prima, perché si stanno già preparando striscioni, cartelli e via di seguito, all'assemblea naturalmente romana di Una di Meno, anche perché vi abbiamo detto la partenza dalla piramide e l'arrivo da Piazza
Ostiense,
piramide, insomma. Piazza Ostiense e piramide non è la stessa cosa, occhio e croce, sì. Quasi quasi, vabbè, dico la piramide per localizzarla meglio, anche se non è una piazza che io adoro assolutamente, e per arrivare poi invece a Piazza Vittorio, che chiaramente è una piazza piccolina in confronto a quello che speriamo appunto di vedere nelle piazze, nelle strade e nelle piazze di Roma, però che poi vedrà anche durante il corteo una serie di azioni, una serie di canzoni, una serie di interventi eccetera, che caratterizzeranno quindi questa giornata contro la violenza sistemica, quindi complessiva. È una giornata internazionale, però noi sappiamo bene come questi trattano e come veramente questi personaggi che dovrebbero rappresentare, no? chi al di sopra naturalmente delle parti vede effettivamente quello che sta succedendo, quindi vive naturalmente non in diretta come noi il senso della violenza, però dovrebbe vivere questo senso di violenza sistemica e violenza di Stato che si esercita continuativamente e costantemente in 10.000 forme. Quindi
il titolo, no, di questa manifestazione è proprio "Disarmiamo il patriarcato", proviamoci anche alla luce di tutte queste guerre in cui deve vincere il più forte, il più cattivo, il più prepotente. Noi vogliamo disarmare il patriarcato, che non si svela soltanto rispetto alle donne, ma che si rivela anche in tutte le situazioni sociali in cui poi il più prepotente ha la meglio su chi è più debole
No, ma più che altro dove il possesso, la proprietà, il concetto del mio e quindi dell'annullare quella che è la collettività dominano, quindi l'egoismo, il narcisismo, la capacità veramente di non considerare quello che ci circonda, quindi dall'umano all'animale, alla natura, eccetera, come qualcosa a cui dare rispetto, a cui dare spazio, a cui dare libertà poi fondamentalmente di vita. Quindi queste forme di violenza vanno combattute, non si combattono soltanto con le chiacchiere, anzi di solito veramente quando dicevamo "Disarmiamo il patriarcato" come titolo di questa manifestazione del 23, che proprio oggi Val di Tara, che non perde momento per non tirare fuori quella che è la sua veramente bassa capacità non solo di ascoltare i bisogni eccetera, ma quello naturalmente di capire qual è la battaglia contro la violenza di genere, perché parlando in Parlamento in una presentazione della associazione appunto dedicata e costruita poi dai genitori, dalla sorella, dal padre di Giulia Cecchettin, perché sappiamo che è stata ammazzata l'11 novembre dello scorso anno, noi ce lo ricordiamo tutti, come ci ricordiamo tutti gli altri 104 femminicidi e trascidi che ormai sono iniziati naturalmente nel 2024 e che continuano naturalmente a veramente attivare, no, la nostra rabbia, la nostra voglia di sorellanza, e riuscendo attraverso l'osservatorio dei femminicidi, dei transicidi e dei lesbicidi, di non una di meno, di dare poi dei dati reali e di dare voce effettivamente alle persone che vengono violentemente ammazzate, violentemente annullate, violentemente calpestate, violentemente ignorate, no? Ecco, questo è un dato che dobbiamo sottolineare fondamentalmente, no? Quando si parla di questa forma di violenza bisogna ridare tutta quella che è la dignità alle persone che sono state ammazzate e non trovarne, appunto, come fanno normalmente la stampa tossica sui giornali, quelli che sono gli aspetti più veramente beceri, di scandalismo eccetera, per cui colui che ha ammazzato viene giustificato, gli vengono trovate delle situazioni che l'hanno portato naturalmente ad agire, perché chiaramente malato, perché con grossi problemi psichiatrici eccetera eccetera. Anche questa narrazione è una narrazione tossica che vuole appunto liberare lo Stato delle sue responsabilità e di tutta la violenza che lo Stato esercita naturalmente all'interno di questi episodi, perché naturalmente non si può fare finta di niente e quindi delegare, no, a levarsi dalle spalle, spolverarsi come se fosse sozzeria, polvere che ci è rimasta attaccata, quelle che sono effettivamente le motivazioni che portano a una società violenta, a una società di guerra come quella che stiamo vivendo, dove effettivamente non solo le guerre combattute con armi, carri armati, bombe e via di seguito diventano normalità, no? Negando appunto il genocidio in Palestina, tutto quello che succede in altri 60 paesi in tutto il mondo dove vengono trucidati e ammazzati e continuano naturalmente ad essere annientati poi le popolazioni, fondamentalmente non i potenti che sanno come difendersi
difendersi e come attaccare. E poi in una società, come dicevamo, violenta come questa, in cui appunto passa per normalità poi tutto quello che succede all'interno dei diritti per la casa, diritti per lavoro, diritti, e continuiamo anche a leggere sui giornali, oltre ai femminicidi, i trascidi e gli esbicidi, anche di tutte le morti sul lavoro che si continuano a ripetere continuamente e costantemente, no? Perché poi fondamentalmente la parola sicurezza usata appunto da questo governo, ma dai vari politichesi e politicanti, non ha un livello di garanzia di vita e di benessere complessivo della collettività, ma è soltanto un qualcosa di repressivo che deve annientare invece la capacità di pensare, la capacità di opporsi, la capacità di scegliere, la capacità di autodeterminarsi. Quindi queste forme di violenza sono violenze profonde, perché oltre che attaccare i corpi attaccano le menti, perché vogliono appunto naturalmente appiattire totalmente, annullare qualsiasi resistenza. Ma la cosa bella, io ho incominciato con Valditara, ma come al solito i fiumi di parole, di pensieri e di idee vanno poi da sole, perché in questa conferenza, come vi dicevo, fatta dall'associazione di Giulia Cecchettini, ma più fondamentalmente dal padre e dalla sorella, insomma, diciamocelo, ha visto dei personaggi impressionanti fare degli interventi, e fare degli interventi che facevano altrettanto paura. Ci sta appunto un articolo su alcuni giornali, addirittura Valditara dice che il patriarcato è un'ideologia e che anzi molte volte la colpa delle violenze di genere dovrebbe essere ricercata appunto negli immigrati, nel fatto che facciamo entrare, poi anche su questo veramente con una forma, non si capisce se di ignoranza oppure di tracotanza, per cui posso dire quello che cazzo mi pare anche contro la realtà delle cose, visto che gli stessi dati statistici che danno naturalmente sui femminicidi, non parlano chiaramente di transcidi e altre forme naturalmente di violenza che invece vediamo nell'osservatorio di Non Una di Meno, dicono che la violenza al 90% viene esercitata all'interno delle famiglie, all'interno di ex coniugi, ex ragazzi, ex uomini, parenti e via di seguito, e tutto quanto naturalmente che non risente del discorso appunto dell'immigrato che ammazza per stuprare o che ammazza per rubare, eccetera. Quindi proprio una forma di ignoranza. Poi addirittura hanno parlato anche altri personaggi che forse facevano molto 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 meglio a stare zitti, ma più che altro quello che mi tocca il cuore e pensare che naturalmente queste battaglie, no, che stanno portando avanti in nome naturalmente di chi è una delle tante vittime di questa violenza naturalmente invece sistemica, vede fondamentalmente anche attaccare, no, veramente la bella sensazione che ti hanno sempre dato questa famiglia Cecchettin, no? Rispetto alla sofferenza, al dolore che hanno dovuto sopportare, no? Per questo anche speranza, no? Visto che dall'11 di novembre per circa una settimana molti hanno sperato di rivedere viva sta poraccia, no? Che invece a sua volta era stata ammazzata con quante, 26 o 28 coltellate, da chi, ripeto, non era un matto, non rappresentava una figura al di fuori di quello che era un principio di realtà, che era appunto le dichiarazioni che ha fatto: io stavo male, lei non mi accettava più, volevo far star male lei come sono stato male io. Ecco, quindi l'egoismo, la tracotanza, l'imposizione, il possesso, il potere che si esercitano poi individualmente su uno rispetto su una, in questo caso su Giulia, ma come dicevamo ce ne stanno altre 104 di donne trans lesbiche ammazzate appunto da gennaio ad oggi, e in questo veramente esercizio complessivo di potere e di potenza, no? Che non si esercita solo sull'individuo, su un altro, ma che bensì che viene esercitato da questa società nella sua complessità, nel voler negare definitivamente quelle che sono le situazioni che noi dobbiamo affrontare, no? Quando si deve vivere, non sopravvivere, quando si ha diritto, come dicevamo prima, a una casa, si ha diritto a una sanità pubblica che sia garantita e non con un anno di attesa per fare una visita, che si deve naturalmente invece pretendere i consultori aperti come strutture territoriali gratuite e laiche per poter esercitare il nostro desiderio naturalmente di autodeterminazione, che bisogna naturalmente costruirsi una scuola completamente differente, no? Anche quest'anno come l'altro anno è stato lanciato nelle scuole il minuto non di silenzio, no? Perché veramente in relazione sempre alla scadenza dell'ultimo dell'11 novembre di Giulia Cecchettin, ma più che altro di profondo rumore, perché noi dobbiamo uscire con le urla, uscire con la rabbia, uscire con i nostri agiti diversi, alternativi, per trasformare questa cultura, questa società, questa dimensione naturalmente che permette poi l'esercizio della violenza, perché viene giustificata, e anzi chi non esercita violenza, come anche chi ci governa, ti deve però imporre la paura, ti deve imporre i sensi di colpa, ti deve imporre naturalmente tutto ciò che continua ad essere un tentativo di non vita. Quindi di cose dentro la manifestazione del 23 ce ne stanno una quantità abissale, ognuno porterà un pezzo dei suoi desideri, delle sue immaginazioni, dei suoi agiti, delle lotte che si sta mettendo in piedi, eccetera, come lavoratore, come studente, studentessa, come abitante naturalmente dei propri quartieri ormai svuotati e sempre più impoveriti, no? Di quella che è un bisogno di socialità. Quindi con questa ricchezza il 23 staremo in piazza e saremo sicuramente tante, tanti e tanto. E poi ricordiamoci perché il 20 invece c'è la scadenza del Tidor, no? In cui la R rappresenta vari valori, no? Che è la rabbia, che adesso non me li ricordo, però poi dopo me li guardo sul telefonino, così anche quello naturalmente è una data che non si può dimenticare e che viene vissuta ormai già da parecchi anni.
Poi ecco, abbiamo parlato, no, dell'importanza del silenzio in alcuni momenti e l'importanza della rabbia di fronte a certe mostruosità di varie forme, e però ecco, quello che bisogna ricordare è pure l'importanza di parlare, di confronto, soprattutto nelle scuole, perché è necessario che nelle scuole si ragioni un po' di quello che significa rispetto, dignità, potere, non potere, uguaglianza, sulla crescita, no? Dei ragazzi, di chi sono, che cosa voglio, come mi devo, come è bene rapportarsi con l'altro. Quindi anche aiutare i ragazzi a fare gruppo, a parlare, che vengano fuori all'interno di momenti di gruppi delle problematiche, delle riflessioni, perché se no altrimenti siamo non solo i ragazzi che, ma tutti noi siamo bombardati di notizie, di parole, di frasi veramente insentibili, inaudibili. Adesso quella di Valditara io non l'ho sentita, che ha raccontato Graziella, cioè è una cosa vergognosa che una persona che abbia una funzione così importante se ne esca con queste frasi, e tante altre che vengono dette, cioè tante stupidaggini che vengono dette da persone che stanno al potere e che dovrebbero parlare in modo diverso, con valori diversi, e non con queste bassezze che adesso vengono sdoganate, perché poi chiaramente la gente dice: mazza, se quello si permette di dire queste cose, allora vuol dire che queste cose si possono dire e si possono fare. E allora aiutiamo i ragazzi e tutti noi a fare un discorso diverso da quello che si sente nelle televisioni. Poi bene o male noi sentiamo
trasmissioni, quelle le meno peggio, insomma quelle un po' più udibili, quelle che possono dare qualcosa, ma il resto se poco poco giri in altri canali ti viene il vomito, non ce la fai a sentire. Se le senti giusto per tanto per di fammi vedere che si dice, ma anche no, nel senso che comunque si dicono delle bassezze, delle oscenità, ma proprio rispetto alla mentalità, insomma non è la parolaccia in sé, magari fosse solo quella, è proprio il contenuto di quello che si dice che è davvero vergognoso. E allora poi non ci possiamo più meravigliare se i ragazzi si sparano per strada, se fanno a botte, se si accoltellano, se c'è violenza su violenza, perché se poi i contenuti, i discorsi, i valori devono essere quelli che sentiamo nei social, ma anche nella TV, figuriamoci, insomma non è che ci possiamo aspettare un mondo di pace, di serenità e giustizia, insomma solo a sentire Trump, Musk e compagnia. Oddio. Bella, ma purtroppo non solo lui, e questi sono quelli che governano, i padroni del mondo, perché Musk è il padrone del mondo, è il padrone pure dei politici, per quanto i politici possano dire, chi governa sono questi. E quando senti che escono certi contenuti da queste persone, veramente dici no, insomma parliamo a sti ragazzi, proteggiamoli, ma proteggiamoli aiutandoli a ragionare sulle cose, a confrontarsi.
Certo, allora le 4 R del Tidor è ricordo, rabbia, resistenza e rivolta, bello, come dire. E invece quello che volevo dire anche rispetto alle scuole, no? Questa educazione sesso-affettiva che è stata messa in questa cosa orrenda, terribile di Val di Tara, come un momento che così, se uno lo vuole fare, la fa, al di fuori naturalmente del campo scolastico, no? Invece non considerando come una veramente degli argomenti più fondamentali che dovrebbero essere portati avanti, no? E la cosa però anche altrettanto triste è che parte da licei, quindi anche questa forma di ignoranza che non si rende conto che per rompere questo veramente cultura, no? La cultura dello stupro, il discorso dell'imposizione del rispetto, del consenso, eccetera, bisogna partire proprio da subito coi bambini, perché coi bambini e le bambine all'interno degli asili nido, all'interno delle scuole materne, all'interno delle elementari, all'interno delle medie, già esce fuori una marea di materiale, di contenuti, di significati, che fa in modo di unificare quella che è la conoscenza, no? Ciò che bisogna imparare dentro scuola, con quelle che sono invece le proprie emozioni e i propri sentimenti. Questa grande capacità di combinare questi canali, no? Di riuscire a mettere insieme tutto quello che ci serve, no? Per poter creare poi effettivamente delle persone libere, no? Che sono capaci di pensare, di scegliere e di poter opporsi naturalmente, sia con ironia, sia con rabbia, sia con incazzatura, sia con le idee, sia con i fatti, a quelli che sono naturalmente gli strumenti che tendono ad annientarci. Quindi è veramente pazzesco pensare a un livello così superficiale, quasi presa in giro, no? Di un problema così grosso e così immenso che continua naturalmente a portarci via giovani vite, che ancora permette naturalmente di arrivare attraverso le molestie, le ingiustizie nel mondo lavorativo, in tutti i campi di vita, eccetera eccetera, a dover subire naturalmente le discriminazioni, gli isolamenti, i sensi di colpa. Quindi c'è molto 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 da fare, però effettivamente ci abbiamo delle grandi resistenze, no? Perché resistere per noi vuol dire esistere, e vuol dire appunto riuscire a mettere in piedi tante 10.000 sfaccettature, momenti, incontri, situazioni, eccetera, che però creano energie trasformative.
Beh, adesso cambio discorso. Terribile, vedi come uno cerca di svigolare dai discorsi brutti, perché c'ha bisogno di ottimismo. È uscita, vi ricordo, anche l'agenda scarceranda, molto bella, sì, quest'anno ancora più carina. E Scarceranda è un progetto che Radio Onda Rossa porta avanti dal 99, un'agenda contro il carcere, perché pensiamo che sia un'istituzione superabile, inutile come tutte le istituzioni totali, e un'agenda che è un'azione di solidarietà con le persone detenute, è uno strumento di lotta e di riflessione per le persone cosiddette libere. Ecco, quindi questo, ricordiamocelo, l'agenda è qui per chi vuole, se la viene a prendere e a comprare.
Sottoscrivere.
È anche un modo per sottoscrivere la radio.
Anche perché poi per molti detenuti che stanno in carcere, che da sempre ricevono anche la scarceranda, è un modo per fargli arrivare anche da fuori un nostro messaggio, una nostra presenza, un qualcosa che dice chiaramente: non è questa la sicurezza, non sono certo le carceri, non sono certo le repressioni, non sono certo gli annientamenti di chi vorrebbe farci essere appunto totalmente sottomessi, ma la voglia, appunto, come dicevamo prima, invece, di resistere per esistere.
Ecco, e poi dedichiamo questa altra parte della nostra trasmissione al libro che vi stiamo leggendo da qualche lunedì, Il mondo incantato di Bruno Bettelheim, sull'uso, l'importanza e i significati psicanalitici delle fiabe. E stavamo parlando già dalla volta scorsa del bisogno che il bambino ha della magia. Avevamo detto come la fiaba ha un tipo di svolgimento che si conforma al modo in cui un bambino pensa e percepisce il mondo, e abbiamo detto che per questo la fiaba è così convincente per lui. Il bambino può trarre molto più conforto da una fiaba che non da una manovra consolatoria, avevamo detto, basata su un ragionamento e sui punti di vista adulti. Un bambino si fida di quanto è detto dalla fiaba perché la visione del mondo della fiaba concorda con la sua. E quindi, sempre tornando al bisogno, no, di magia che il bambino ha, Bettelheim scrive: se un bambino accetta come vero quello che i suoi genitori gli dicono, facciamo conto, le stiamo facendo l'esempio sulla terra che gira, no? E cioè che la terra è un pianeta mantenuto saldamente nella sua orbita dalla gravità, egli può immaginare soltanto che la gravità sia una fune. Così la spiegazione dei genitori non ha condotto a una miglior comprensione o a un senso di sicurezza. Ci vuole una notevole maturità intellettuale per credere che possa esserci stabilità nella propria vita quando il suolo su cui si cammina, che è quanto di più solido si possa vedere, su cui tutto poggia, rode a velocità incredibile su un asse invisibile che inoltre gira intorno al sole e che, per finire, è scagliato nello spazio con l'intero sistema solare. Scrive Bettelheim: io non ho finora incontrato un solo fanciullo prepubere in grado di comprendere tutti questi movimenti combinati, anche se ne ho conosciuti molti che potevano ripetere tali informazioni. Questi bambini ripetono pappagallescamente spiegazioni che, secondo la loro esperienza del mondo, sono menzogne, ma che devono accettare come vere perché le ha fornite qualche adulto. La conseguenza è che i bambini finiscono per non fidarsi più della propria esperienza e quindi di se stessi e di quello che possono aspettarsi dalla loro mente. E poi fa l'esempio che gli era successo nel 73, quando si parlava di questa cometa, la cometa Koeutek. E scrive che quando nell'autunno del 73 un valente insegnante di scienze spiegò la cometa a un gruppetto di bambini di viva intelligenza che frequentavano la seconda e la terza elementare, ogni bambino aveva ritagliato con cura un cerchio di carta e vi aveva tracciato sopra il corso dei pianeti intorno al Sole. Un'ellisse di carta infilata in una fessura del cerchio di carta rappresentava il corso della cometa. E i bambini mi mostravano una cometa che si spostava circolarmente in mezzo ai pianeti. A una mia domanda risposero che tenevano in mano la cometa per mostrarmi l'ellisse. Quando gli chiesi come fosse possibile che la cometa che tenevano in mano si trovasse anche nel cielo, rimasero tutti perplessi. Nella loro confusione si rivolsero all'insegnante, che gli spiegò pazientemente che quello che avevano in mano e creato con tanta diligenza era soltanto un modello dei pianeti e della cometa. Tutti i bambini replicavano che questo lo capivano e l'avrebbero detto se fossero stati interrogati più a fondo. Ma mentre prima erano stati fieri di questo cerchio con ellisse che tenevano fra le mani, ora persero ogni interesse per la cosa, era finita la magia. Certi appallottolarono il pezzo di carta e altri gettarono il modello nel cestino. Quando il modello di carta era per loro la cometa, tutti avevano l'intenzione di portarselo a casa per mostrarlo ai loro genitori, ma ora non aveva più nessun significato per loro. Quando cercano di far accettare a un bambino spiegazioni scientificamente corrette, troppo spesso i genitori non tengono in nessun conto le scoperte scientifiche sul funzionamento della mente del bambino. Le ricerche sui processi mentali del bambino, in particolare quelle condotte da Piaget, dimostrano in modo convincente che il bambino piccolo non è in grado di comprendere i due fondamentali concetti astratti della permanenza della quantità e della reversibilità. Per esempio, che la stessa quantità d'acqua si solleva in un recipiente stretto e rimane bassa in un recipiente largo. Quindi della stessa quantità d'acqua in un recipiente stretto sembra più alta, in un recipiente più largo più bassa, e che la sottrazione inverte il processo di addizione. Fin tanto che non riesce a comprendere concetti astratti come questi, il bambino può percepire il mondo soltanto a livello soggettivo. Le spiegazioni scientifiche, continua Bettelheim, richiedono un pensiero oggettivo. Sia la ricerca teorica sia le indagini sperimentali hanno dimostrato che nessun bambino al di sotto dell'età scolare è realmente in grado di afferrare questi due concetti, senza i quali la comprensione astratta è impossibile. Durante la prima infanzia e fino agli 8-10 anni, il bambino è in grado di sviluppare soltanto concetti altamente personalizzati sull'oggetto delle sue esperienze. Perciò gli sembra naturale, dato che le piante che crescono su questa terra lo nutrono come sua madre, lo nutrì col proprio seno, vedere la terra come una madre o come una dea, o perlomeno come la sua dimora. Anche un bambino piccolo sa in un modo o nell'altro di essere stato creato dai suoi genitori, perciò gli sembra logico che come lui stesso tutti gli uomini e la terra dove vivono siano stati creati da una figura sovrumana non molto diversa dai suoi genitori, cioè da un dio o da una dea. Dato che i genitori hanno cura del bambino e provvedono alle sue necessità nella sua casa, allora naturalmente egli crede anche in qualcosa di simile a loro, per quanto molto più potente, intelligente e valido. Un bambino quindi sperimenta l'ordine del mondo nell'immagine dei suoi genitori e di quanto avviene nel seno della sua famiglia. Gli antichi egizi, a somiglianza dei bambini, vedevano il paradiso e il cielo come una figura materna, Nut, che si chinava con gesto protettivo sulla terra, avviluppando essa e loro nel proprio braccio. Lungi dall'impedire all'uomo di sviluppare in seguito una spiegazione più razionale del mondo, una concezione del genere offre sicurezza dove e quando essa è più necessaria. Una sicurezza che quando i tempi sono maturi consente una visione veramente razionale del mondo. La vita su un piccolo pianeta circondato da uno spazio infinito appare spaventosamente solitaria e fredda per un bambino, esattamente al contrario di quello che la vita, come egli sa, dovrebbe essere. È per questo motivo che gli antichi avevano bisogno di sentirsi protetti e riscaldati da un'avviluppante figura materna. Sminuire fantasticherie protettive come questa, come semplici proiezioni infantili di una mente immatura, significa defraudare il bambino piccolo da un aspetto della sicurezza e del benessere prolungati di cui ha bisogno.
Ecco, e qui sul discorso del benessere e della sicurezza inviterei appunto molti dei politici attuali appunto a leggere Betlehem, perché effettivamente ti dà anche la possibilità e la capacità di comprendere che cosa vuol dire benessere e sicurezza, no? Di come, l'avevamo detto anche nelle altre trasmissioni, la razionalità distrugge definitivamente qualsiasi anche sogno, percorso, agito che può essere messo in piedi, eccetera, e come in fin dei conti la paura delle emozioni, di poter immaginare, no? In fin dei conti era bella questa sensazione di questa natura protettiva, un cielo e un sole che ti abbracciano. Purtroppo è chiaro che in una società come questa, in cui la violenza si esercita principalmente anche sulla natura, la quale poi esplode naturalmente, implode in modo terribilmente violento, anche questo diventa naturalmente difficile. Però pensate che bella sensazione, no? Per un bambino poter immaginare che il cielo e il sole, no? Tutto ciò che è calore, tutto ciò che anche è bello, perché poi quando c'è il sole si esce, si fa fuori coi genitori, si può vivere un momento naturalmente di creatività, eccetera eccetera, siano appunto elementi che vivono tranquillamente intorno a te e che quindi ti possono dare quel bisogno naturalmente di sentirsi appagati, di sentirsi appoggiati, di sentirsi ascoltati. È una sensazione, secondo me, che bisogna percepire da quando si nasce ed è fondamentale innaffiarla e continuarla a innaffiare durante la crescita.
Beh, poi sul tema della sicurezza, diciamo che molti politici la strumentalizzano bene e la te la fanno vivere nel modo che a loro è più comodo, no? Perché se per sicurezza la gente poi in realtà intende quello di avere una casa, una casa, un lavoro, una serenità, no? una giustizia economica e sociale, e invece questi da sicurezza te la fanno passare dandoti la pistola in mano, no? Fingendo di metterti la polizia nei posti, negli ospedali, invece che darti il personale, invece che darti gli ospedali. Quindi poi c'è questo modo di veramente di raggirare quella che è una sicurezza molto più rassicurante, molto più vera, no? E lo fa, ci prova con le persone, adesso non voglio offendere, insomma, con le persone che forse con un po' più immaturità credono nel fatto che ti dà sicurezza l'uomo forte, no? E non il fatto dello stare insieme, no? di tutti quanti. Quanti dicono: ah, mo ci vuole una persona sola, quella decide e quella che fa. Ecco, questo è il modo un po' diciamo infantile di pensare che le cose si possano risolvere, no, in mano a una persona, o con una pistola o con un manganello o con l'olio di ricino o via dicendo.
Che poi è una forma di delega, no? Che è quello che dicevamo, che continua a mantenere naturalmente passivi e sottomessi la maggioranza delle persone, perché logicamente il fatto che ci possa essere qualcuno che decida per me, da una parte, vabbè, a me mi farebbe una rabbia invereconda, però da una parte mi permette di non crearmi problemi, aspetto che quello decida, che può essere la stessa cosa che si vive poi all'interno di alcune famiglie più o meno tossiche, in cui il potere viene tenuto in mano naturalmente alla figura paterna, eccetera eccetera, e tutto il resto deve procedere con determinate regole, principi, obiettivi, in cui però tutti i componenti di quella famiglia, come tutti i componenti di questa società, non devono assolutamente essere capaci di pensare, di scegliere, di organizzarsi e di dire la propria. Quindi è questo il concetto anche della delega, no? La passività, che è un insieme naturalmente che si unisce alle parole paura, alla paura sottomesso, alla paura di non sentirti mai all'altezza di qualche d'un altro, all'idea di non volerti bene, all'idea di essere totalmente incapace poi di gestire e di determinare la tua vita, quindi i sensi di colpa, tutto quello che comporta naturalmente poi il concetto della paura e il concetto della passività.
E concludiamo per oggi con queste ultime righe. Certo, la nozione di una protettiva madre celeste può essere limitante per la mente se ci si aggrappa per troppo tempo. Né le proiezioni infantili, né la dipendenza da protettori immaginari, come un angelo custode che vigila quando il bambino è addormentato o durante l'assenza della madre, offrono una vera sicurezza. Ma fin tanto che l'individuo non è in grado di provvedere completamente alla propria sicurezza, fantasticherie e proiezioni sono di gran lunga preferibili a una completa assenza di sicurezza. È tale sicurezza, in parte immaginaria, che, quando sperimentata per un sufficiente lasso di tempo, permette al bambino di sviluppare quel senso di fiducia nella vita di cui ha bisogno per poter credere in se stesso, e questo gli è necessario per poter imparare a risolvere i problemi della vita grazie alle sue sempre maggiori capacità razionali. Alla fine, il bambino riconosce che quello che ha considerato letteralmente vero, la terra come madre, è soltanto un simbolo. E questo però è un passaggio che avviene con la fine,
con la crescita,
la pubertà, con la crescita.
E certo, ma che deve più che altro vedere la possibilità di confrontarsi con una collettività che ascolta, quindi non solo il discorso dei pari, quanto è importante appunto, e leggiamo sempre di più anche delle forme di violenza terribili, non solo di femminicidi eccetera, transicidi e lesbicidi in ragazzi veramente preadolescenti e adolescenti, ma vediamo naturalmente quanti ne vengono ammazzati per strada, quale forma a volte di follia, ma ripetiamo sempre non come follia mentale eccetera, ma come follia di questa società violenta che a volte porta qualcuno a sparare, a pugnalare, a strozzare, a riempire de botte eccetera, soltanto così perché non lo so, non me lo so dimostrare, non me lo so spiegare, però l'ho fatto, insomma, ecco, questo agire in cui effettivamente, no, questo bisogno di razionalità viene completamente calpestata e fondamentalmente prevale questo S che fa parte naturalmente di una società che rispecchia e che ti mette e che ti propina eccetera costantemente violenza. Quindi è importante invece permettere, non per e per questo noi non ci stancheremo mai di dirlo appunto da Radio Onda Rossa come normale follia, quanto in fin dei conti le nuove generazioni, ma più che altro proprio i bambini e le bambine, si insegnano a poter vivere e a poter anche trasformare, no? Questo modo che ci viene imposto di mettere insieme veramente a volte le ore, i minuti eccetera, senza però uno scopo e senza tirar fuori quella che è la ricchezza che ognuno di noi deve trovare poi nel confronto con se stesso e nel confronto con gli altri, quindi questa collettività necessaria, questo bello ritrovarsi insieme, e il 23 sarà sicuramente un ulteriore momento di rafforzamento, no? Di questo bisogno di sorellanza, di questo bisogno di contatto, del mettere in gioco i nostri corpi e le nostre menti su ciò che ripetiamo fondamentale, ovvero quello appunto di poter vivere. Ci vogliamo sempre vive, ma vogliamo appunto vivere in un benessere e una collettività che sappia naturalmente essere tale e sappia naturalmente anche ascoltarci, quindi impariamo come adulti prima di tutti a farli, e poi dopo ci sta avvicinando poi pure Natale, quindi rifaremo sicuramente la nostra trasmissione su quelli che sono i miti di queste scadenze che a volte pesano come montagne eccetera, se si vivono soltanto in un modo commerciale, no? Quindi il regalo che devo fare a mio figlio, quello non glielo vuole, quello io non glielo posso permettere, no? ma pensare come effettivamente anche quelle giornate, quei momenti, quelle favole, quella fantasia, eccetera, possa aiutare naturalmente a rafforzare la crescita non solo dei bambini e delle bambine, ma principalmente anche di noi adulti. Quindi chiudiamo qua.
Sì, prima. Sì. Visto che veramente gli appuntamenti sono proprio tanti, chi mi avrà sentito all'inizio avrà detto Dio aspetta che sono un po' troppi, chiaramente sempre tenendo a mente la manifestazione bella e grande che ci sarà il 23. Ricordiamo, riguardo le assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e del Lazio, che gli appuntamenti sono innanzitutto domani mattina, poi c'è il presidio, io l'ho già detto all'inizio, presidio a Borgo Santo Spirito alle ore 11.
Quindi è importante perché sotto una ASL dove si andrà a ribadire tutte le cose che stanno levando a un consultorio lì vicino, che è quello di via dei Silvieri, no? Che chiaramente c'ha solo poche stanze, poco personale, lo spazio giovani ci sta e non ci sta, insomma ci stanno una serie di cose da pretendere e naturalmente da ottenere. Era stato chiesto un incontro con la ASL, ci verrà dato, però l'appuntamento domani alle 11 rimane ed è importante stare.
E poi, come ogni secondo martedì del mese, sia a via dei Frentani 6 qui a San Lorenzo che a via Vaiano 53 alla Magliana ci sono le assemblee delle donne e delle libere soggettività, sempre dalle 15 alle 17. Mercoledì, come ogni terzo mercoledì del mese, a piazza dei Condottieri 34 al Pigneto. Giovedì 21 ci sono altre due assemblee, insomma ognuno va dove
vicino casa,
più vicino casa ovviamente. Giovedì 21 novembre a via Spencer 282, un'altra assemblea, e altrimenti a via delle Sette Chiese 25 alla Garbatella.
Alle 4
però.
Ecco, e quindi questo è molto importante perché nelle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori si parla di come funziona poi questa struttura, di che cosa bisogna fare per farla aumentare come risposta, per essere più formati come operatori, per riuscire naturalmente a trovare quello che ormai invece questi cesugano in tutti i modi, permettendo naturalmente l'obiezione di coscienza, facendo in modo di far entrare le lobby antiscelta all'interno dei consultori, all'interno dei CAV, all'interno dei reparti di interruzione volontaria di gravidanza, danno milioni e milioni attraverso bandi pubblici a queste realtà cattoliche e naturalmente anche schierate contro quella che è l'autodeterminazione, e quindi bisogna fare in modo che le assemblee diventino effettivamente un momento transfemminista di gestione e verifica concreta rispetto alle cose che vogliamo fare. Quindi ricordiamo anche l'assemblea di domani a ESC di Non Una di Meno, e poi naturalmente ci vediamo un sacco in piazza, anche perché poi venerdì ci sarà pure la punta creativa sempre a ESC alle 5 per la manifestazione. Ci stanno un sacco di assemblee in giro per tutta Roma che va molti, siamo state anche già chiamate nelle scuole, anche come Una di Meno, eccetera. Quindi il movimento di voglia, questo movimento marea, questa qualcosa che cresce e continua naturalmente a crescere, diventerà naturalmente poi concretezza non soltanto il 23, ma in tutte queste scadenze che ci presentiamo e facciamo prima del 23, ma più che altro dopo il 23 e gli altre 10.000 iniziative che dovremo mettere in piedi. Penso che avrei detto anche di giovedì che ci dovrebbe essere un volantinaggio nella zona di San Giovanni, eccetera, verso le 5, anche questo
all'Appio.
Anche questo è importante perché fa parte naturalmente della propaganda, dell'informazione, del far conoscere veramente alla gente cosa sono i consultori. Chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia e ci sentiamo e ci vediamo più che altro molto molto